domande di qualsiasi genere e natura.
Ah, ci sono stati problemi con l'ultima parte della registrazione.
Sì.
Cioè, cosa è successo esattamente?
Mi sono finite le pile.
Ah,
ok.
Perché?
No, perché purtroppo è l'unica lezione che ho saltato,
Ah,
poi
mi
quella.
dispiace, ma credo che mancasse poco.
Ah, vabbè, allora, perché io ho ascoltato solo la prima parte, quella seconda ancora non è completa, però
La
vabbè, se.
seconda, sì, ci ho scritto incompleta perché è incompleta, perché quando abbiamo finito ho visto che era spento, e banalmente perché erano finite le pile. E, però
Comunque con i minimi
ho
dischi.
finito dove, ho sentito dove finiva, mi sembra che non mancasse un granché.
Vabbè, grazie.
Quindi a qualcosa servono i podcast, mi fa piacere. Dunque, voi domande non ne fate adesso per il momento, però io do lo stesso una risposta, nel senso che la volta scorsa, finendo, cioè dopo la lezione, chiacchieravamo con un vostro collega che non c'è. Ah no, era
Della
lei. No, era lei.
metodologia
No, del conformismo era lui, che non c'è. No, che mi ha fatto venire in mente una questione un po' di fondo che è il caso perlomeno di menzionare, insomma. E cioè, mi sembrava che lui appunto era rimasto colpito sfavorevolmente da questa faccenda, categoria di conformismo che ho citato, che Gramsci dice dobbiamo costruire un nuovo conformismo, oltre che un nuovo senso comune, eccetera, eccetera. E se ho capito bene la natura delle sue perplessità, era derivato dal fatto che gli sembrava un modo un po' invasivo di presentarsi, cioè, ma in fondo, vabbè, uno perché si deve fare gli affari del resto del mondo, tentare di cambiare la mente del resto del mondo, eccetera, eccetera.
Io ho detto che era poco umile Gramsci nel
Che avevo detto io o che aveva detto lui?
ma l'aveva detto lui.
Ah, sì, questo più o meno la cosa. E diciamo, questo sono il genere di domande che io proprio trovo geniali dal mio punto di vista, perché se capisco poi il senso delle domande, ma mi danno il segnale appunto di una cosa che ho detto all'inizio, cioè chiedendo che le domande si facessero sempre comunque di qualsiasi genere. Perché a me danno il segnale di un contesto non condiviso di riferimenti fra me che parlo e chiunque mi stia ascoltando, banalmente per ovvi motivi generazionali, ma appunto una classe di antropologia sta nel mondo, sta in una Italia del 2016, eccetera. Voi avete una età. Come diceva Pietro Clemente quando cominciava i corsi, tutte le volte dice: ogni anno io sono più vecchio di un anno e voi siete sempre uguali, perché la classe di età dei discenti è analoga più o meno, e invece il docente è sempre più vecchio di un anno, quindi c'è un effetto un po' così. Ma a un certo punto si creano degli stacchi per cui quello che uno parlando pensa di citare come un elemento di valore, di pregio, suona talmente poco familiare che diventa viceversa un elemento di perplessità. Ora, come diciamo sempre, la Crean sottolinea ampiamente, eccetera, Gramsci non è un antropologo, cioè non è uno studioso nella fattispecie di antropologia. Di lui si occupano antropologi, filosofi, storici della politica, critici letterari, eccetera, eccetera, ma lui non è niente di tutto ciò, è un politico. Il punto è che la politica ai tempi di Gramsci e fino a alcuni decenni fa, quindi tempi in cui io mi sono formato e avevo la vostra età, poteva, non necessariamente, poteva voler dire determinate cose che nei contenuti si poteva o non essere d'accordo, ma erano, come si può dire, concepite come plausibili come approccio. Cioè il fatto che, per esempio, si facesse politica a 360 gradi. Questo era abbastanza caratteristico del movimento comunista. In tutti gli altri movimenti questo era in grado un po' minore, cioè c'era un atteggiamento un pochino più, direi anche per definizione, rilassato e meno impegnato. Ma il movimento comunista è una cosa che ha coinvolto a livello attivo centinaia di milioni di persone sulla faccia della terra per un arco di tempo alla fine delimitato, perché meno di un secolo, se partiamo dal manifesto dei comunisti, alla fine, no, un po' più di un secolo e mezzo, se partiamo dal 48 alla fine dell'Unione Sovietica, è un secolo e mezzo nell'arco della storia dell'umanità, è un nulla. Però, diciamo, per chi c'è stato dentro, vuol dire varie generazioni di persone e su scala mondiale, appunto, centinaia di milioni di persone. Era un approccio alla politica che poteva essere, per chi era attivo, di tipo abbastanza simile all'esperienza religiosa. Cioè, una cosa che, dal punto di vista soggettivo e oggettivo, cioè all'interno e all'esterno delle persone, poteva avere, avuto storicamente pregi e difetti, però era abbastanza unanimemente accettata come possibilità e soprattutto capita, respinta magari per i contenuti o per l'atteggiamento anche, però capita. Viceversa, oggi la politica è effettivamente essenzialmente amministrazione, dall'assessorato del municipio, cioè da come funziona il municipio, al comune, al Parlamento nazionale, bene o male sono questioni di amministrazione. Il massimo della diciamo coinvolgimento ideologico è su un provvedimento come il Jobs Act, che è, vabbè, insomma, una cosa di tipo contabilistico, amministrativo, eccetera eccetera. Quindi è comprensibile che chi, diciamo, ha l'esperienza vissuta di cosa è la politica oggi percepisca in modo, cioè ci debba fare un lavoro critico di carattere storico per capire che cosa poteva essere l'impegno politico per un personaggio come Gramsci, che ovviamente era un fondatore di partito, un dirigente di partito, un signore, diciamo, ai massimi livelli in questo campo per la sua epoca. Ma questo tipo di atteggiamento in scala, in piccolo, valeva per chiunque di voi si fosse trovato e avesse avuto quelle idee 40 anni fa. Sì, prego.
Questo discorso si fa molto spesso. Secondo te c'è stato un momento in cui questa tendenza è cambiata, cioè in un momento, oppure è stata una tendenza che si è modificata per un tempo più lungo, e soprattutto perché poi?
Ma io direi un po' tutte e due le cose, cioè visto a posteriori è sempre un tempo lungo. Cioè non è che uno può fissare un momento, anche perché queste sono cose che valgono in modo diverso da paese a paese, per dire, e da macro aree a macro aree. I punti di svolta possono essere molto diversi nello stesso tempo, però probabilmente dal punto di vista di ogni singola persona c'è un punto di svolta. Quindi se uno ripensa alla faccenda in termini biografici di singole persone, è probabile che il punto di svolta singolo lo trovi. Se uno fa un discorso di carattere generale, no, ne individui alcuni che però per tanti possono essere particolarmente significativi, per altri possono non esserlo. La caduta del muro di Berlino tradizionalmente lo è e sicuramente lo è, però per tante persone in Europa occidentale, che facevano pur riferimento alla tradizione comunista o vicina, bene o male quella era un po' una presa d'atto, cioè era una situazione che era molto evidente nella sua, diciamo, lontananza da qualsiasi forma di essere un punto di riferimento ideale, eccetera, da decenni. Quindi è crollato il muro di Berlino perché sono arrivati alla fine, cioè l'Unione Sovietica dal punto di vista economico non ce la fa più, Gorbaciov ha mollato la presa e tutta la faccenda si è sfaldata. Da altri punti di vista e in modo un po' meno familiare al pubblico occidentale medio, diciamo, la guerra tra Cina e Vietnam è stato un punto di svolta forse anche più drammatico per una serie di persone, perché sia la Cina che il Vietnam, ciascuno per la propria storia, rappresentavano dei modelli ideali che l'Unione Sovietica già da molto tempo non rappresentava più. L'Unione Sovietica era quella di Brezhnev, cioè una dirigenza imbalsamata, ingessata, eccetera, che gestiva palesemente i suoi interessi. C'era stata l'invasione della Cecoslovacchia, c'era stata precedentemente l'invasione dell'Ungheria, insomma era una cosa un po' screditata. Il segretario del Partito Comunista Italiano Berlinguer aveva parlato di esaurimento della spinta propulsiva, inteso come del socialismo sovietico a un certo punto, quindi era opinione abbastanza diffusa. Cina e Vietnam erano posti assai lontani, quindi vabbè, ci influenzano assai di meno, però avevano nella loro diversità ancora un prestigio notevole per molti aspetti. E il fatto che due paesi del genere, uno ha addirittura sconfitto la potentissima America in guerra guerreggiata dopo aver sconfitto la potentissima Francia nella guerra di liberazione coloniale, il Vietnam. La Cina che aveva fatto una rivoluzione diversa da quella dei sovietici e con una fortissima carica ideologica perdurante, insomma la grande rivoluzione culturale proletaria era dal 66 in poi, Mao Zedong era morto nel 76, quindi la guerra cino-vietnamita che viene poco dopo è abbastanza cataclismatica e assolutamente evidente nel suo segnalare un fallimento assoluto di questa cosa. Stavo rispondendo a lei in tutto questo pistolotto iniziale col nostro discorso sul conformismo, eccetera, alla macchinetta del caffè, e sulle differenze del fare politica fra i tempi di Gramsci o fino, diciamo, a qualche decennio fa e quelli di oggi. Quindi, per tornare alla sua domanda, io direi entrambe le cose. Ci sono grosso modo un processo su base storica che uno ricostruisce, però ci sono sia su base storica alcuni punti che possono essere più o meno importanti, ma abbastanza universalmente considerati di svolta, perlomeno a livello simbolico. Io direi che le svolte sicuramente ci sono a livello individuale, per cui se uno va a fare un censimento delle persone che hanno avuto questo tipo di esperienza e poi hanno smesso, probabilmente ognuno le può dire: a me è successo per questo e quest'altro motivo, in questo e quest'altro contesto, eccetera eccetera. Quindi penso che ci siano entrambi gli aspetti. La questione è che appunto era proprio un modo diverso, per cui dicevo aspetti soggettivi e oggettivi, positivi e negativi. Sul piano individuale, come qualsiasi esperienza di tipo religioso o parareligioso, il grande vantaggio è che tu hai quello che Battiato chiamava un centro di gravità permanente, non te lo leva nessuno. Poi c'hai tutti i problemi pratici della vita quotidiana che tutti quanti hanno, però quella cosa che hai non te la leva nessuno, ti dà, diciamo, stabilità, equilibrio, sicurezza, eccetera, ed è un grande vantaggio. E sul piano pubblico fai delle cose che dal tuo punto di vista sono per il bene dell'umanità, cioè vuoi salvare l'umanità, e ti riconosci automaticamente con un sacco di gente che la pensa come te. Quindi c'è anche il vantaggio di una socialità ricca e soddisfacente, almeno per tanti aspetti. Quindi l'idea di voglio cambiare la testa delle persone è, diciamo, cioè all'inizio, una cosa positiva, nel senso di un'accezione ricca del fare politica, che si spinge a una idea a 360 gradi di intervento sul mondo, sulla vita e sulle cose. Non esclude niente, non mi occupo solo di un pezzettino, qual è l'anno in cui si può andare in pensione, è lecito per quelli che scavano avere la scadenza della trivellazione o deve essere illimitata, insomma tutti i pezzettini importanti. Le unioni civili è una cosa naturalmente molto importante, ma è un pezzettino. L'idea voglio fare l'uomo nuovo, cambio la testa delle persone, è appunto una specie di missione affrontata anche con spirito religioso, oltre che con grande. Quindi il pregio è che tu c'hai sempre una spinta ideale molto alta. I difetti ovviamente sono perfettamente simmetrici. Sul piano personale puoi essere uno insopportabile, perché il resto del mondo, che o non la pensa così o non c'ha questo tipo di atteggiamento, ti vive come una persona fanatica. Cioè il fanatismo, obiettivamente, di qualsiasi matrice sia, questo a posteriori mi sentirei di dirlo anche ufficialmente, non va bene. E diciamo, sentirsi investito di una missione politica a 360 gradi facilissimamente porta ad avere un atteggiamento almeno in parte abbastanza fanatico, e quindi chiuso rispetto a quello che ti può venire dall'esterno, facilmente non si ammette una possibilità di sbagliarsi, questa era una caratteristica precisa dell'esperienza del movimento comunista, una certa tendenza a applicare abbastanza pedissequamente ciò che viene dall'alto verso il basso, dai sacri testi da Marx in poi, a quello che dice il dirigente in carica in quel momento. Quindi lo spirito critico personale è allenatissimo, perché nelle riunioni che fai a raffica passi il tempo a discutere e a spaccare il capello in quattro, quindi sul piano dialettico e dell'allenamento del cervello è eccellente, però in ambiti molto ristretti, che al resto del mondo può anche non fregargliene niente, e ti presenti in un modo abbastanza insopportabile. E sul piano pubblico semplicemente sappiamo che è andata a finire male, cioè miliardi di persone hanno sofferto concretamente per i tentativi di applicazione di queste ricette, che naturalmente hanno anche prodotto effetti positivi, ma hanno prodotto anche tante tante sofferenze, e quindi diciamo il bilancio finale non sembra favorevole, sembra sfavorevole, tanto che appunto è un'esperienza, nei termini in cui era stata proposta, finita e non riproponibile. Quindi pregi e difetti, diciamo i pregi possibili più sul piano personale, i difetti abbastanza conclamati sul piano pubblico. Si salva il metodo spesso, per cui per esempio alle osservazioni critiche che fin dai tempi di Marx vengono fatti sulle disuguaglianze che il sistema capitalistico provoca, eccetera, beh, una risposta mica è stata data. La risposta di parte marxista e successiva alle volte è stata peggiore, il rimedio peggiore del male, ma non è che qualcuno ne ha trovata una migliore. Laddove non si fa in quella maniera, disuguaglianze e sofferenze, seppur probabilmente più diluite nel tempo, ci sono tali e quali, e si continuano a riprodurre evidentemente. Quindi negli autori più ricchi, più intelligenti, più sofisticati, meno dogmatici di questa tradizione, uno continua a spigolare tra le loro pagine per vedere il tipo di metodo che hanno adottato in un ragionamento critico, e alle volte, come per esempio nei quaderni di Gramsci, ci si trova molto. Lì appunto vale il discorso che abbiamo già fatto, cioè forse lui deve questa sopravvivenza esattamente al guaio che gli è capitato, cioè l'hanno messo in galera, non ha potuto fare nulla ulteriore nella sua veste che aveva scelto di fare l'attivista politico ad alti livelli, e si è dedicato a ragionare, a riflettere, eccetera. Noi oggi possiamo dialogare con lui attraverso le sue pagine. Come sarebbe andata se non l'avessero, se fosse scappato prima che l'arrestassero, non lo sappiamo. Però effettivamente il lascito che ci è arrivato è una cosa dalla quale, ragionando di fatto solo a livello di metodo, perché i contenuti sono quelli della sua epoca, a noi ci servono per capire come ragionava, come affrontava le cose, ma sono contenuti che hanno un valore storico, diciamo. Quindi di fatto ci rimane appunto una lezione di metodo che possiamo eventualmente tentare di riapplicare, rimettere alla scala in modo vario. Una cosa che lui per esempio diceva, lui Gramsci, era che il contenuto universale di la capacità di generalità di un qualche contenuto non stava tanto nella sua coerenza formale, nella sua compiutezza e quindi nelle sue caratteristiche intellettuali, nel senso dell'intellettualità alta, quanto nella sua capacità di dialogare e di venire ripresa con condizioni varie, diverse da quelle in cui questo pensiero era nato. Questo di fatto diventa anche questo un fatto di metodo, cioè se Gramsci letto in India, Gramsci letto in Gran Bretagna dai Cultural Studies, Gramsci letto in America dagli antropologi, eccetera, è diverso da quello che filologicamente uno può ragionare noi italiani leggendocelo in italiano e dire bah, insomma, ci somiglia poco. Però è un sintomo di vitalità. Quindi non è il vero Gramsci che era nato, ma il vero Gramsci così come era nato non c'è più per definizione. Anche quello che possiamo usare noi, discutere noi leggendoci tutte 7.000 pagine eccetera, se non ne facciamo un ragionamento di pura filologia fino a se stessa, non è più lui, siamo noi, ci mettiamo dentro del nostro. Se continuiamo a farlo vuol dire che qualcosa c'era, e pazienza per la perfezione, la perfezione della filologia. Altre questioni su queste di carattere così generale? No? Comunque vanno bene sempre, anche se vi vengono in mente più tardi. Kate Crehan, venendo alla nostra autrice finalmente, dice che ha scritto questo libro per tentare di far capire agli antropologi a cosa possa mai servirgli, appunto, negli anni 2000, confrontarsi con Gramsci e leggere Gramsci. In più punti del suo libro lei dice che in realtà né tenta di fare una teoria gramsciologica né una teoria antropologica sul concetto di cultura, che è al centro della sua trattazione, quanto dare degli stimoli e degli strumenti a chi la legga, da un lato per confrontarsi autonomamente con gli scritti di Gramsci, e quindi lei deliberatamente ne cita ampi pezzi per mettere in mano qualche strumento al lettore, ma incitando ad andare oltre per suo conto, e dall'altro confrontandosi con la tradizione antropologica per estrarre alcuni elementi delle teorie che si sono succedute intorno al concetto di cultura, per poi arrivare appunto a mettere a confronto qualcosa che si può estrarre dalle pagine di Gramsci e vedere se interagiscono positivamente con questi pezzetti di teoria antropologica. Diciamo, il suo atteggiamento complessivo è critico nei confronti della tradizione antropologica e del pensiero antropologico, ma non sta assolutamente buttando via il bambino con l'acqua sporca. Proprio nell'introduzione lei fa uno schizzo velocissimo per dire che le cose critiche che ha da dire sul concetto di cultura in realtà nascono dalle buone intenzioni degli antropologi. Dice: l'attività dell'antropologia e il pensiero antropologico moderni sono nati al seguito del colonialismo, in buona sostanza, cioè dopo l'incontro avvenuto per via dell'espansione coloniale da parte dell'Occidente europeo, essenzialmente. In America c'avevano le colonie interne perché i nativi americani ce l'avevano in casa, ma il problema era lo stesso. Quindi in qualche modo, e questo è stato ampiamente dibattuto nella storia degli studi antropologici, gli studi antropologici nascono con un vizio d'origine, cioè come una disciplina che è al servizio della espansione coloniale e nasce perché la potenza occidentale va a occupare il resto del mondo. Però la sottolineatura che Crean fa è che, pur scontando questo come fenomeno storico, pur scontando gli effetti di razionalizzazione che l'antropologia ha avuto per il dominio coloniale, anche, cioè gli studi antropologici sono anche serviti per amministrare in modo più efficace ed efficiente le colonie, ma pur tutto ciò scontato, effettivamente l'attività degli antropologi, il discorso antropologico, è stato un tentativo di dare voce all'alterità, all'altro, senza far passare questo per la griglia della razionalità capitalista e coloniale, cioè il tentativo di comprendere e dare voce all'altro è stato un tentativo vero, che è un po' qui, diciamo, in questa lotta fra come si nasce al seguito del colonialismo e il tentativo vero di comprensione, di studio e di dar voce all'altro, che nascono appunto anche i residui essenzialisti, diciamo la volta scorsa, del concetto di cultura che l'antropologia finisce col portarsi appresso. Perché? Perché di queste culture altre, un po' naturalmente, si finiva col dare una visione esageratamente sistemica, esageratamente di funzionamento autonomo rispetto all'intervento dell'occidentale, per dare loro dignità di oggetto di studio, ma anche di presentazione al pubblico occidentale. Quindi i tre elementi che lei poi, ricorrono nel libro, identifica come un po' appunto residui di cui sarebbe meglio, con cui sarebbe è bene fare continuamente i conti, anche se non ce ne si può del tutto liberare, cioè considerare le culture altre come sistemi abbastanza coerenti e coesi, come entità delimitate le une rispetto alle altre e come connotate dalla dialettica fra tradizione e modernità, questi tre elementi, bene o male, sono figli esattamente di questo tentativo originario di staccare queste realtà dall'Occidente e presentarle in una loro, con una loro, sotto una veste di entità appunto di pari livello, di pari dignità, di pari merito rispetto alle culture osservanti, appunto con questo effetto un pochino esagerato di sistemicità, di coesione e di separatezza. Questo Crean lo dice continuamente, ci mette continuamente sull'avviso, è una astrazione, è un isolamento di singoli aspetti, di singoli elementi che lei fa, e non dice assolutamente che tutta la tradizione degli studi antropologici consiste in questo e si esaurisce in questo. Però, come si vede nel capitolo in cui appunto affronta il tema del concetto di cultura in antropologia, lei fa proprio un po' il procedimento opposto, cioè va a leggere tra le righe di autori moderni, recenti, insospettabili, diciamo, ma anche particolarmente critici nei confronti della tradizione antropologica come Gertz o Clifford, per vedere quanto di questo discorso originario dell'antropologia comunque permanga, venga dato per scontato, non se ne possa fare a meno. E qui entra, diciamo, il discorso che poi viene sviluppato nel resto del libro di confronto con un punto di osservazione tutto diverso come quello di Gramsci, che non ha bisogno di staccarsi da nessun contesto, cioè l'antropologo in qualche modo isola la cultura osservata che ci racconta dal contesto coloniale in cui ormai è inserita e intrecciata, e lui osservatore da quel contesto parte per andare a fare quell'osservazione, e spesso c'è un movimento di decontestualizzazione per cui i bianchi spariscono dalla scena. Gramsci questo bisogno non ce l'ha per niente, di isolare i subalterni dal loro contesto, anzi, dato che l'obiettivo è politico appunto e di trasformazione, e parte, come abbiamo sottolineato qualche volta, da una forte sottolineatura del noi, cioè io sono dentro questo contesto, quindi ne posso parlare anche male se mi serve, perché ne faccio parte, non ha interesse a fare questa operazione di distanziamento, dice le cose come stanno, fa i conti col contesto, non ha necessità di sottolineare particolarmente coerenze, sistemicità, eccetera, perché deve fare i conti con quello che c'ha davanti effettivamente per uno scopo di trasformazione, e la dinamica tradizione-modernità gli è abbastanza indifferente, perché è un altro il tipo di categoria che mette in campo per valutare la situazione, che è quello dei rapporti di potere e dei risvolti culturali dei rapporti di potere in atto, perché quello è il suo interesse finale, il suo obiettivo: cambiare questi rapporti di potere. La questione dei rapporti di potere, Crean dice, ci interessa perché, per esempio, è una categoria molto meno schiacciabile sul o etico o emico di quanto non capiti di fare normalmente nella storia dell'antropologia, che ha avuto anche questo problema. Per capire l'altro, devo usare le sue categorie o devo usare le mie categorie? È un problema non da poco, rimasto ampiamente aperto, e lei dice per esempio la coppia tradizione modernità ha fatto perfino il giro, nel senso che nasce come categoria, come coppia di categorie interpretative etiche, cioè da parte dell'osservatore che le applica alle culture osservate, ma spesso e volentieri è stata fatta propria nel discorso locale, quindi di presentarsi come campioni della tradizione, eccetera, eccetera, e creando un cortocircuito abbastanza confondente. La questione dei rapporti di potere sembra abbastanza svincolata da questo tipo di problema emico-etico, e quindi anche questa può essere una lezione di carattere metodologico che uno tira fuori dalla lettura di Gramsci. Diciamo che la lettura che fa Crean a me sembra abbastanza efficace, proprio perché da nessuna parte lei fa finta che Gramsci non sia quello che è, e sottolinea sempre bene la differenza dei suoi interessi, anche se qualche cosa a questo proposito potremmo anche aggiungere, rispetto a quelli degli osservatori scientifici come gli antropologi o altri. Ciò non di meno, anche non mettendogli panni diversi da quelli che ha, riesce a fare un discorso su come il suo atteggiamento possa avere degli insegnamenti proprio sul piano euristico, conoscitivo, per noi che viceversa abbiamo altri interessi, per l'antropologia che altri interessi conoscitivi. E questo è particolarmente notevole, come dicevamo la prima volta parlando di questo libro e come sottolinea Gianni Pizza nell'introduzione, perché viene da laggiù. L'America per noi è un laggiù, può essere una capitale morale dell'antropologia dal nostro punto di vista, ma è un qualcosa di diverso e distante da noi. Se i De Martino, i Cirese, altri nell'immediato dopoguerra si avvicinavano a Gramsci, era innanzitutto perché loro erano, diciamo, persone che vivevano la loro realtà, la realtà dell'Italia dell'immediato dopoguerra, esattamente con l'atteggiamento che dicevo nel discorso iniziale, cioè erano militanti di sinistra, Cirese nel Partito Socialista sempre, De Martino comincia nel Partito Socialista e poi passa al Partito Comunista, hanno una fortissima attenzione e interesse di carattere politico. Gramsci nasce all'interno di questo mondo e lo leggono innanzitutto in quanto Gramsci era Gramsci, fondatore del Partito Comunista. Poi ci trovano dentro ammaestramenti forti per il loro essere anche studiosi, anche operatori culturali, ma l'approccio iniziale è politico. Crean o altri antropologi è l'inverso, non condividono il mondo, non so che quali siano, francamente ignoro quali siano le opinioni politiche di Crean, penso che sia una persona di sinistra, diciamo genericissimamente, insomma così si capisce tra le righe, ma non è importante, cioè l'avvicinamento a Gramsci avviene decenni dopo di quando per esempio in Italia non se ne parla più. Non era un qualche cosa che nasce da dentro un ambiente culturale per cui fosse normale occuparsi di Gramsci come era nell'Italia del dopoguerra. Per cui se eri un critico letterario, se eri un artista, se eri un pittore, se eri un cineasta, se eri un antropologo, se eri uno scrittore di sinistra, beh, insomma, escono i quaderni, le lettere, eccetera, te li leggi per quello, poi vedi cosa ci trovi di tuo, per te, per il tuo settore, eccetera. Per gli americani non c'è nulla di tutto questo, è una scelta, cioè è un autore che viene scelto e letto perché si ritiene che ci abbia delle cose interessanti da dire. Alle elezioni non credo che creano voti per Trump, ma in ogni caso la scelta è di carattere scientifico e culturale, quindi diciamo, è per noi un'esperienza diversa da quella alla quale siamo abituati come tradizione italiana, e se da lì ne viene fuori qualcosa come lettura è appunto abbastanza probante, perché non è un doverci fare i conti, è una scelta di usarlo come una risorsa, come se ne possono usare, come se ne possono usare molte altre. Il libro è strutturato in modo abbastanza chiaro e semplice. C'è una prima parte che lei ha chiamato contesti e dà alcune notizie sulla vita di Gramsci, sui quali non ci soffermiamo perché ne abbiamo già parlato. È una connotazione molto rapida ma abbastanza esatta, c'è qualche così lieve imprecisione, tipo lo fa morire il giorno dopo che è veramente morto, ma insomma dice che il padre è stato arrestato ingiustamente, quando non, dalla biografia di Fiori questo non risulta, o perlomeno non si sottolinea, ma insomma funziona, tutti gli elementi fondamentali ci sono detti, e da alcune caratterizzazioni del marxismo di Gramsci, su cui magari qualcosa si può dire. Pandan del capitolo della parte contesti è il concetto di cultura in antropologia, quindi diciamo il senso del qualcosa sul personaggio Gramsci e un robusto trattazione del concetto di cultura in antropologia. Poi la parte centrale, che è per l'appunto una lettura dei testi gramsciani e una mappatura, evidenziando, li divide in tre parti principali: cultura e storia, cultura subalterna e intellettuali e produzione della cultura. Sotto queste tre macro categorie fa una mappatura degli usi del concetto di cultura da parte di Gramsci, e nella terza parte ritorna a mettere insieme Gramsci e l'antropologia, discutendo alcuni esempi di o letture o usi in campo etnografico di categorie gramsciane o vicine a Gramsci da parte di antropologi appunto di anni abbastanza recenti. Sì.
Non ho capito quali sono questi concetti di cultura, cultura e storia?
Culture sono semplicemente i nomi dei capitoli della parte centrale di Crean. Cultura e storia, cultura subalterna, intellettuali e produzione della cultura. È un semplice, diciamo, ordinamento pratico in cui, che poi è suddiviso in ulteriori capitoletti, in cui ordina, diciamo, le sue letture degli usi di cultura nei quaderni del carcere. Cultura e storia, per la sottolineatura appunto di una delle cose che lei dice del tipo di marxismo di Gramsci, che lei chiama duttile, in cui si sottolinea, questo l'abbiamo già accennato, il ruolo della storia come fatta di possibilità, per cui le interpretazioni, le categorie interpretative di tipo marxista che Gramsci condivide, applica, accetta, eccetera, non sono però delle cose che vengono nei ragionamenti di Gramsci sovrapposti alla storia per, diciamo, incasellarla in un modo o in un altro, ma ha sempre un atteggiamento, quello che dicevamo la volta scorsa, di analisi molecolare, cioè di confronto diretto con fatti, magari minuti, figure, che ne so, Davide Lazzaretti, di cui Crean si occupa, eccetera, singoli eventi, singoli fatti, singoli periodi da cui, con i quali si confronta e da cui cerca di trarre insegnamenti, tutto sotto la diciamo, l'approccio generale della storia come successione di possibilità nella quale si deve intervenire per indirizzarla in un modo o in un altro, ma non c'è nulla di automatico e di concatenazione. Nel pezzo che commentavamo la volta scorsa, quando dice anche la linea di sviluppo più progressiva può fermarsi e tornare indietro, quindi non c'è mai una sola possibilità che sia prevedibile in nome di ragionamenti che facciamo a tavolino, in nome di applicazione di quello che leggiamo nelle pagine di Marx o di Lenin o di chi per loro. Tocca vedere come è andata effettivamente e soprattutto per i casi con i quali ci confrontiamo, come siamo capaci di farla andare. Va anche come siamo capaci di farla andare. Se non va come noi penseremmo che dovrebbe andare, vuol dire che abbiamo sbagliato delle cose, che non abbiamo capito delle cose, ci dobbiamo ritornare sopra, riragionare, ripartire dove siamo arrivati e cercare di andare avanti. Ci fermiamo per la pausa, a meno che non ci sono questioni da vedere subito. Pausa.